Quirinale. Appello alla pace, sì alla resistenza, no alla guerra. Di Laura Puppato, 21 aprile 2013. Caro Beppe, ci sono momenti difficili e pericolosi nella storia di una nazione. Ieri, 20 aprile 2013, è stato uno di quelli. È in atto un cortocircuito che rischia le peggiori derive, mentre le condizioni di un vero cambiamento si stavano ponendo. Noi che militiamo altrove ci abbiamo sperato e creduto, abbiamo lavorato per questo e tu lo sai bene, noi ora siamo disperati delle occasioni perdute fin qui, del malessere che ne sta ingrossandosi. Ma anche no, disperarsi mai, peggio vanno le cose e più bisogna mantenersi saldi. Saldi non significa rigidi, la rigidità amplifica i conflitti, ma ha preso piede proprio fra quelli che invece avrebbero dovuto cercare le più agili e flessibili sfumature di convergenza. E non ne sono stati capaci, ma si sono incaponiti come in uno scornamento fra cervi. Di questo ti voglio parlare. Non so se quattro persone si siano incontrate in un salotto con gli intenti che tu dici, ma certo se tutti, fin dall'inizio, fossimo stati più ragionevoli, qui non ci saremmo arrivati. E in quei tutti, ovviamente, ci metto anche il mio partito, perché non mi tiro fuori, ben inteso. Se scrivo a te non è per ricordarti le tue responsabilità, né solo per riconoscere le nostre. È del fuoco che si rischia di appiccare chi attivamente e chi per cecità o inerzia che ti voglio parlare, per invocare acqua, perché stiamo soffocando e morendo di sete. Non l'acqua che spegne le fiamme della giusta indignazione, quella la capisco, non la voglio sottovalutare anzi. Ma ci serve l'acqua che torni a ristorare la capacità di ragionare per saperci fermare sull'orlo prima delle guerre. Dobbiamo farcela con altri metodi, le responsabilità di tutti sono tante e diverse, ma ora vorrei parlare del nostro non saperci fare mai acqua. L'acqua è la più potente delle forze perché la più dolce, quella che sa adattarsi a tutte le forme, ma proprio per quello non resta mai prigioniera, trova sempre una strada. Hai toccato un tristissimo tasto evocando una marcia su Roma, di questo non puoi non essere cosciente. Su questo anche Rodotà, persona per bene in cui tu confidi, non è d'accordo con te. Manifestare, reagire, va sempre bene, ma attento a cosa evochi, ti chiedo di cercare strade diverse. Finché nel PD ci sono milioni di elettori e di iscritti capaci di indignarsi per le stesse cose per cui voi vi indignate, non avete il diritto di liquidare questo partito come un blocco unico, non avete il diritto di disprezzarne la forza. Parli spesso di persone per bene, oneste, di buona volontà. Ma sembri dimenticare che allora è alle persone per le loro qualità che bisogna guardare, e mai aizzare tifoserie fra gruppi. Non è per questo che hai indicato Rodotà. Non è per questo che nella rosa che avete votato vi era anche Prodi. Adesso esiste un diritto alla rabbia, ma anche un diritto più forte a non cedere a guerre che possono portare solo nuove distruzioni. Nel dopoguerra l'Italia, le case e le anime degli italiani erano distrutti, ma il patrimonio che tutti avevano in mano era proprio la coesione nel potere e volere guardare finalmente avanti sentendosi insieme. Mentre oggi la divisione ci corrode da dentro, è questa la più grande distruzione da combattere. Senza di questo, dove andiamo? Il M5 da solo non può cambiare il paese. E non possono i tanti che in altri partiti vorrebbero farlo, ma sono disgregati, con tutta la loro dedizione cercano di farlo ogni giorno, ma non hanno la forza di imporlo, perché la logica delle tifoserie prevale. È necessaria una mobilitazione popolare che restituisca dirompenza anche a valori di pace. Non mi appello certo a chi ha dato, eccetera. Ma serve una riconciliazione fra le persone oneste, che includa tutti quelli che si impegnano anche nei partiti e gruppi che non sono il tuo. non solo le marce su Roma, ma anche il partito unico sarebbe una cosa da non evocare mai. Creare un fronte più unitario e pacifico per il cambiamento è possibile, ma è qualcosa che è necessario costruire con un linguaggio e uno stile di rapporti diverso. E in questo i toni tenuti finora non sono stati di aiuto, anzi, ti chiedo di cambiare parole, scenari, evocazioni, facciamolo insieme. Dobbiamo essere milioni a pensare in un modo nuovo, che includa la resistenza più ferma, ma che ripudi ogni guerra fratricida, perché a vincere sarà sempre il potente e a perdere il più indifeso. Evoco un'ultima volta le tue stesse parole per dire, in questo, non lasciatemi sola o con quattro gatti. Anche io di più che dirti questo non posso fare, qui o si fa la democrazia e la pace, o si muore come paese. Napolitano bis, la casta prende tempo. Di Rita Guma, 20 aprile 2013. Il quadro post elezioni politiche avrebbe imposto il ritorno alle urne, ma ci sarebbe stato un effetto ballottaggio in cui parte dei non votanti prima scettici in un cambiamento e chi aveva disperso voti su piccoli movimenti di protesta oggi quasi scomparsi avrebbe votato M5S con il rischio concreto che divenisse il primo partito in Parlamento. Così i partiti e il presidente Giorgio Napolitano hanno scartato l'ipotesi nuove elezioni nonostante l'impossibilità di formare un governo e Napolitano ha affidato ai 10 saggi l'incarico di menare il can per l'aia, proporre riforme che spetterebbe agli eletti ideare. Oggi che il PD non ha saputo cogliere il vento del cambiamento, ovvero non ha voluto coglierlo, preferendo rivolgersi a destra piuttosto che verso la direzione indicata dai propri stessi elettori, ancora una volta la casta prende tempo con un Napolitano bis. Scorrendo i giornali in questi mesi è apparso chiaro che uno degli scopi del prendere tempo è stato tentare di delegittimare gli eletti del Movimento 5 Stelle e, in assenza di significativi scivoloni degli stessi, si è provveduto con servizi gossipari anche sui maggiori quotidiani nazionali, che hanno i parlamentari M5S ovunque, cogliendone ogni minima sbavatura e riportandola in prima pagina come se si fosse trattato di scandali miliardari o criminali. Così Crimi si addormenta in aula, mentre alcuni deputati del passato usavano droghe varie per tenersi desti fra una trasferta ed una seduta fiume, e a Lombardi scappa di ricordare al collega che deve autodefinirsi cittadino. Per non parlare dell'errore di sintassi di Di Maio, dimenticando l'ignoranza della casta riguardo ai fondamenti della Repubblica portata alla luce dalle Iene, oppure del 5 Stelle che va in TV violando la consegna del movimento, certo meglio quei parlamentari che nei decenni scorsi hanno violato i codici morali propagandati dai loro partiti rubando, lasciandosi corrompere, frequentando Squillo, e meglio ancora quelli che hanno invece le consegne dei loro partiti incendiando tende con nomadi o usando la bandiera per pulirsi il scandalosi comportamenti, quelli dei M5S, non c'è che dire, la cui ripetizione e stigmatizzazione sui media qualcuno spera demolisca nell'immaginario collettivo un movimento nuovo fatto da gente come la gente che li ha votati. Per non parlare dei riferimenti a Grillo, che in una didascalia di un quotidiano nazionale indipendente definiva il noto comico mentre stava facendo un comizio ai suoi da leader del movimento. Certo, il Movimento 5 Stelle fa i suoi errori, errori spesso causati dall'inesperienza e dalla volontà di apparire diversi in quanto effettivamente diversi, che è insieme il collante e il limite di questi nuovi parlamentari provenienti da aree ideologiche differenti. Ma si tratta di errori, non di scelte criminali come quelle che hanno contraddistinto in questi decenni singoli politici o interi governi. E non lo dico per spezzare una lancia a favore dei 5 Stelle, ma per manifestare disgusto verso una classe politica, soprattutto quella di sinistra, che invece di arrendersi al nuovo preferisce continuare ad usare mezzucci meschini, e per certa stampa che la accontenta. Elezione Presidente della Repubblica, la trappola dell'estremismo. Di Pier Giorgio Gavronsky, 21 aprile 2013. La delusione è grande, non solo nel M5S. Andare vicino a una presidenza Rodotà, cioè a una stagione politica e a un governo di discontinuità. E sappiamo quanto bisogno ce n'è in economia, nell'amministrazione, nelle riforme istituzionali per aprire il sistema politico. E poi assistere alla chiusura partitocratica di PD, SC e PDL al peloso compiacimento dell'Europa, che teme la rivolta dei popoli europei contro il sadoliberismo. Ed ora c'è persino il rischio di riforme istituzionali che chiudano ulteriormente gli spazi di partecipazione. È dura da accettare, ma la brutalità della disillusione può diventare una trappola, che, by the way, è stata subito cavalcata da Berlusconi e da alcuni altri esponenti della casta, i quali al danno hanno aggiunto le beffe, provocando l'intolleranza delle folle grilline. Sembra quasi che si voglia far fare al M5S la peggiore figura possibile nel suo primo momento difficile, allargando così lo spazio politico della restaurazione. È una trappola, quella dell'estremismo, in cui non bisogna cadere perché è immorale e perdente. Immorali sono loro, perché scambiare i ruoli. Antidemocratici sono loro, che la Costituzione la calpestano ogni volta che fanno una nomina, un concorso truccato, una spartizione politica di una municipalizzata. Perché scambiarsi di ruolo generando dubbi nell'opinione pubblica? Le tentazioni della rivolta si vincono solo con un'adeguata dose di umiltà. Anche il M5S ha sbagliato nel manovrare, rifiutando alleati e ricompattando tutti gli altri, non chiarendo subito e in modo inequivocabile che non gioca allo sfascio, che conosce l'importanza di un governo, che stava solo mettendo dei paletti. Per carità, gli errori ci stanno, soprattutto in un movimento giovane come M5S. Bisogna saperli accettare e trarne degli insegnamenti, perché il gioco si sta rivelando più sottile, più complicato di quanto si pensava. Ma la rivoluzione civile e democratica è appena cominciata.